Lunedì 28 ottobre alla Mole Van Vitt Eliana di Ancona, un evento di alta rilevanza medico-scientifica caratterizzerà la giornata. Si terrà la riunione tecnico-scientifica del Nord Italia, Transplant Program, che con cadenza annuale viene ospitata a turno dalle regioni aderenti al programma trapianti più attivo e prestigioso d'Italia, Lombardia, Liguria, Marche, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, provincia autonoma di Trento. La regione Marche è diventata esempio di organizzazione virtuosa. Il convegno organizzato dal Centro Regionale Trapianti Marche, Regione Marche, con il patrocinio degli ospedali riuniti di Ancona, ha un programma molto denso di interventi e vedrà la partecipazione anche del Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e del Direttore degli ospedali riuniti, Michele Caporossi. I temi al centro delle relazioni di prestigiosi esperti nazionali del settore saranno molteplici, ma l'attenzione sarà puntata su tematiche etiche e di comunicazione, come le disposizioni anticipate di terapia DAT e consenso alla donazione. Le innovazioni tecnologiche quali la perfusione e il ricondizionamento ex vivo degli organi per trapianto. Interverranno tra gli altri Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, Sergio Livigni, anestesista rianimatore, esperto del gruppo che ha redatto le linee guida della società scientifica Siarti sul fine vita, Luciano De Carlis, chirurgo molto noto dei trapianti di fegato, Andrea Gianelli Castiglione, coordinatore regionale Liguria ed esperto del Centro Nazionale Trapianti in materia medico-legale. Una sinergia tra il mondo imprenditoriale, l'università e le istituzioni per una crescita della nostra regione nei settori innovativi come quelli della sicurezza e della difesa. Sarà questo il filo conduttore del convegno che si terrà ad Ancona venerdì 25 ottobre presso l'Università Politecnica delle Marche. L'evento vede la partecipazione dell'assessore alle attività produttive della regione, Manuela Bora, del rettore dell'Università, Sauro Longhi, del direttore generale ufficio scolastico regionale, Ugo Filisetti, e del generale Nicolò Falzaperna, segretario generale della difesa DNA e presidente del club ufficiali marchigiani. L'iniziativa è rivolta in modo particolare agli studenti universitari e dell'ultimo anno delle superiori, con il coinvolgimento di alcune aziende marchigiane. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, accompagnato dall'assessore regionale Fabrizio Cesetti e dal consigliere regionale Francesco Giacinti, ha effettuato il sopralluogo nel cantiere di San Claudio di Campiglione di Fermo, dove nascerà il nuovo nosocomio. Dall'ultima volta che ha visitato il cantiere, dove si era compiuto un notevole sbancamento, ha visto un'altra fase della costruzione della struttura, con la realizzazione di scavi e l'inserimento di 140 pali già collaudati. Sono stati illustrati dal Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, i dati regionali aggiornati relativi al monitoraggio della misura bonus-malus per l'azzeramento delle liste d'attesa delle visite programmate. Ecco il suo intervento.
Dopo aver verificato anche le programmate, che sono il tempo più lungo, diciamo, nella lista d'attesa, ma dove bisogna rispettare oggi 6 mesi, da gennaio passeremo a 120 giorni, quindi a 4 mesi, L'obiettivo è quello, benché arrivati al 99% delle risposte soddisfatte, che è un numero molto elevato, di portare prima di tutto i servizi più vicini al cittadino. Un motivo per cui oggi alcuni rifiutano la visita perché dicono è troppo lontano. L'area vasta vicina può comportare in alcuni casi, per come è fatta la viabilità delle Marche, anche spostamenti molto lunghi. Il grosso dei servizi va verso gli anziani, quindi stringere la propria area vasta o a un distretto, diciamo, comodo in termini di viabilità significa fare un passo in avanti molto significativo in termini di risposta. Più impegnativo per noi per ottenere le percentuali come risultato, ma diamo priorità al servizio e non alle percentuali. A Roma, quando vedono i numeri al 99%, pensano, dico, questi sono i primi in Italia, ma noi vogliamo essere primi soprattutto nella visione del cittadino. Vogliamo rendere più trasparente tutto il meccanismo, fare in modo che in sola lettura, collegandosi a un sito, sia possibile vedere per tutte le prestazioni qual è la prima disponibile a 10 giorni, 30, 60, 180, 120 dal prossimo anno, o quali sono, chiamiamoli, in lista di garanzia, perché è un fatto che rende a tutti chiaro quello che sta succedendo, e riteniamo che la trasparenza sia ottima per il sistema, perché nel momento in cui si è monitorati non ci si accontenta di aver raggiunto un risultato, ma lo si vuole mantenere nel tempo, quindi per mantenere l'impegno nel tempo. Sulle visite che non hanno classi di priorità, che non stanno negli obiettivi, mi riferisco alle visite di controllo che vanno fatte a un anno, due anni, a seconda del tipo di visita, sono periodi lunghi perché appunto non c'è una tempistica determinata, ma vogliamo che ci sia anche su questo una forma di monitoraggio per garantire che anche questa offerta venga coperta. Cioè, avendo messo l'attenzione su quelle che hanno un tempo predeterminato, anche quelle che il tempo predeterminato non ce l'hanno. E su quelle visite che non stanno negli obiettivi nazionali, non stanno fra gli obiettivi di lista d'attesa, faccio un esempio della visita allergologica, che non è fra quelle monitorate a livello nazionale, ma che ha un impatto importante sulla popolazione, utilizzare il metodo del bonus anche per queste. Quindi allargare oltre le 69 previste dall'accordo nazionale, perché anche chi ha bisogno di quella visita possa averla nei tempi previsti in cui il medico la prescrive. Insomma, tante iniziative che rafforzeranno, semplificheranno l'accessibilità, un'app che vogliamo far crescere, oggi chiaramente sono pochi quelli che usano l'app per prenotare, con la carta d'identità elettronica sarà possibile avere una forma più semplice di accesso al sistema, poi si potrà andare avanti addirittura con l'impronta digitale, quindi diciamo in maniera immediata, anche perché l'app, una volta che si aprirà al bonus anche questo strumento, diventerà un facile mezzo che va a contrastare, diciamo, uno dei temi emersi in queste ultime settimane, che è il tempo che devo aspettare al telefono o al call center, oppure in fila quando vado a uno sportello. L'app salta la fila allo sportello, salta l'attesa al call center, mette immediatamente a disposizione la risposta, più è facile accedere all'app, più facilmente si può utilizzare. Devo sottolineare che tutto il sistema ha risposto molto bene sulla dematerializzata, che è la ricetta necessaria per potersi prenotare da soli la visita. Siamo passati in un anno dal 15% al 63%, andando nella fascia alta delle regioni con più dematerializzata, e con l'obiettivo anche qui di crescere ulteriormente, mandando a regime tutto il sistema della prenotazione digitale.
Apertura al traffico in due step per i 6 chilometri del versante umbro della statale 76, dove il raddoppio della sede stradale è ormai addirittura d'arrivo. Lunedì verrà reso transitabile il primo segmento di circa un paio di chilometri tra la frazione fabrianese di Cancelli e la località umbra di Fossato di Vico. In direzione Umbria si marcerà su due corsie, mentre nel senso opposto sarà attiva temporaneamente un'unica corsia. L'altra porzione di strada, oltre 3 chilometri nella zona dello svincolo di Cancelli, sarà invece fruibile entro dicembre. Quanto poi alla più ampia bretella tra Fabriano e Serra San Quirico, quindi in solo territorio marchigiano, i tempi sono più lunghi. Secondo quanto riferito dal ministro Paola De Micheli, in risposta ad una interpellanza parlamentare, quest'ultimo segmento dell'infrastruttura sarà disponibile nella primavera 2020. Qualcosa, insomma, comunque si muove sul fronte della nuova direttissima Ancona-Perugia, con l'ampliamento a 4 corsie, 2 per ogni senso di marcia, ritenuto indispensabile per snellire i collegamenti tra le due regioni e dire basta a restrizioni, gincane e barriere che stanno rendendo ad ostacoli la viabilità appenninica lungo la principale infrastruttura stradale. Nuovi lavori sono iniziati 7 anni fa. 2 studentesse sono finite all'ospedale, investite in uno dei punti più critici davanti all'Istituto Cecchi a Pesaro, già da tempo segnalato per la sua pericolosità a causa dei mezzi, specie le moto che lo percorrono ad alta velocità. 2 studentesse di 17 anni dell'Istituto Agrario sono state investite ieri nel pomeriggio, poco dopo le 16. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le due ragazze stavano attraversando sulle strisce davanti alla scuola, approfittando del fatto che un'auto aveva dato loro la precedenza, come da codice della strada. Non così però una moto, che ha invece superato la vettura ferma, finendo per travolgere le due ragazze, mancando di un soffio una terza. Le 2 diciassettenni sono state ricoverate all'ospedale di Pesaro, una con ferite più gravi. Fiamme di notte all'interno di un appartamento. Madre e figlio hanno rischiato di essere coinvolti dalle fiamme. Fortunatamente sono riusciti a lasciare l'alloggio prima che l'incendio degenerasse. Per cause in corso d'accertamento da parte degli inquirenti, nel cuore della notte passata le fiamme e il fumo hanno improvvisamente preso di mira 2 camere da letto di un'abitazione a Iesi. All'arrivo dei vigili del fuoco di Iesi, nel locale disposto su 2 livelli, subito si è proceduto ad intervenire sull'incendio, riuscendo a circoscriverlo alle sole 2 stanze e poi a domarlo in modo definitivo. Nessuna conseguenza fisica per madre e figlio, riusciti ad uscire in tempo dall'alloggio, dichiarato a seguito inagibile. Autunno al museo in uno dei borghi più belli d'Italia, Mondolfo. Ai musei civici di Mondolfo è possibile visitare la sezione dedicata alla civiltà contadina ed artigiana di Mondolfo e Marotta, realizzata grazie ad un progetto didattico condotto dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Enrico Fermi di Mondolfo. L'esposizione raccoglie attrezzi e suppellettili di un mondo poi non così lontano che per secoli ha caratterizzato la tradizione agricola non solo marchigiana, come il grande biroccio dalla cui arte nella costruzione Mondolfo era maestra. Passeggiare lungo la Valle dei Tufi al santuario della Madonna delle Grotte, dove l'agro mondolfese rifulge dei colori e odori d'autunno, per abbinare poi la visita ai musei civici in un turismo che predilige tutto l'anno le mete slow e che trova Mondolfo, uno dei borghi più belli d'Italia, spiga verde fè, una delle mete preferite anche per l'ottima enogastronomia che sa offrire. Così a Mondolfo dal mercoledì alla domenica, compresi i festivi, i musei civici nel complesso monumentale di Sant'Agostino resteranno aperti ad ingresso gratuito dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18, anche per la sezione dedicata alla civiltà contadina ed artigiana di Mondolfo e Marotta. Da visitare anche la mostra Al tempo di Lepanto, in corso ai musei. Termina qui questo incontro con l'informazione a carattere regionale e locale. Per riascoltare questo notiziario, accedere al nostro sito internet di riferimento newradiostar.it.
Notizie della regione.